www.radiogio.it e la storia continua. Fame uguale pestilenza. Il progressivo indebolimento fisico dovuto alla povertà, unito a delle condizioni igieniche spesso precarie, contribuì alla diffusione del contagio. Nel giro di un secolo in Europa il consumo giornaliero di calorie arrivò quasi a dimezzarsi. Milano. A partire dal 1630, nel milanese, il flagello della peste bubbonica assunse progressivamente delle proporzioni sempre più abnormi. La sanità, per cercare di frenare il contagio, emanava provvedimenti che tuttavia sortivano degli scarsi risultati. Era obbligatorio, per esempio, bruciare qualsiasi cosa appartenesse a individui o famiglie infetti. Da ciò un frenetico affaccendarsi da parte delle persone facoltose a pigiare mobili preziosi, abiti, damaschi e oggetti di valore in un paio di camere che gli ufficiali sanitari provvedevano poi a sigillare e a ritirarsi in campagna. Era questo l'unico modo per prevenire la perdita dei propri beni. Come è ovvio, i poveri non potevano ripiegare su un metodo del genere. Bastava quindi che in una famiglia si riscontrasse anche un solo caso sospetto perché coperte, masserizie, indumenti venissero accatastati per strada e bruciati. Si può immaginare quando e quanto i meno abbienti, per quali delle misere cose rappresentavano l'unica ricchezza, e diventassero ancora più mesti a denunciare i malati, e quanto odio si levasse contro gli ufficiali, commissari e monatti. Entro breve, in città e via via anche nelle campagne, si verificarono tentativi di rivolta e tumulti. Si provi a immaginare l'aspetto della città di Milano. La peste pulsava ovunque, nei sobborghi come nelle case signorili, per le strade ormai semideserte, giorno e notte, fili di carri trasportavano infetti ancora vivi insieme ai cadaveri di appestati. I roghi di strazi e robbe infette lampeggiavano per le strade. Queste scene quotidiane aumentarono fra la popolazione il terrore sotto il quale covava il bisogno di uno sfogo violento che non tardò a prendere spunto nell'infausta credenza popolare negli untori. La peste a Magenta. La mortalità a Magenta, come in tutto il contado milanese, non raggiunse i picchi del capoluogo. Tuttavia morirono più di un quinto dei residenti, compresi gli esuli milanesi, e trovarono la morte dove avevano cercato di evitarla. Secondo quanto riferito nei primi mesi del 1631, in Magenta sono morte più di 400 persone di pesta e di onto. Di onto, cioè a causa di quegli unguenti pestiferi che fanno morire la gente. E anche a Magenta si ebbe a che fare con le superstizioni dei supposti untori, come dimostrano gli atti dei processi intentati contro costoro. Nel Magentino questa follia collettiva ebbe il supporto di un preciso episodio. Il 16 agosto 1630 tal Carlo Vedano, nativo di Ossona e grande biastematore, pare avesse cosparso di unguento benefico ai figli del Magentino Giovanni Porrada, che così testimoniava. Ora, giunto nella bottega e pesato l'olio che voleva comperare, mi diede un ducatone che lo pigliò mio figlio Cristoforo, ora morto di sospetto contagio, e pagato l'olio disse: lasciatemi un poco vedere quest'olio. E diede d'una mano sopra un braccio a detto Cristoforo. Poi alla putta mezzana per nome Maddalena, e alla putta chiamata Francesca, la sera dello stesso giorno detto, Cristoforo e detta Maddalena si ammalarono. E il lunedì Francesca, ancora lei, si mise ammalata, e così tutti e tre fra 6 giorni morirono. E visitati fu giudicato essere morti di contagio, e noi altri fossimo serrati in casa. La notizia di questo episodio, come sempre accadeva in quel periodo, ebbe ampia diffusione fino a diventare da sospetto infondato a un fatto certo. Fine dell'epidemia. Nelle campagne dell'Alto Milanese la virulenza dell'epidemia andò placandosi fra 1631 e 32, ma non per questo si tornò in una situazione di normalità. La società agricola risentì della povertà dei proprietari e della mancanza di manodopera. La terra non dava più alcun reddito, era gravata di pesi fiscali e fu inevitabile per molti disfarsene anche a poco prezzo. www.redigio.it e la storia continua.